o il 7, il 6 e il 7 dicembre, o il 13 e 14 dicembre, avremo qui questo importante maestro tibetano che ha accettato di fare una cosa a cui tenevamo moltissimo, cioè lo yoga del sonno, del sogno e della luce naturale, che come voi sapete è uno yoga tantrico superiore, però che è comune a tutte le scuole tibetane, ma anche alla scuola dei maestri Berlusconi. Per cui appena sapremo la data, io farò precedere l'arrivo del maestro con tre piccole lezioni, almeno non ci facciano arrivare impreparati a questa cosa, perché trattandosi di uno yoga tantrico superiore appartenente proprio alla parte suprema dello yoga tantrico, è chiaro che ha le sue difficoltà, le sue criticità e che ha bisogno di una determinata preparazione. Volevo stasera brevemente, perché poi voglio fare una meditazione guidata sul corpo sottile, parlare di un argomento apparentemente lontano dalla nostra vita, che è appunto quello che succede al pilota di un aereo che è arrivato in prossimità di un aeroporto, dopo un viaggio di 8.000 chilometri, talvolta anche di 12.000 chilometri, talvolta meno, improvvisamente deve disinserire il pilota automatico, perché nonostante abbiamo in certi aeroporti, non in tutti, ma nella maggior parte degli aeroporti abbiamo questo ILS, cioè l'Instrument Landing System, cioè il sistema che ci guida nel volo strumentale, però l'ultimo momento, gli ultimi 400 da 400 metri d'altezza lo deve fare a mano, In quel momento sembra incredibile, ma non prende il potere un centro superiore, cioè per dire il sistema della corteccia prefrontale. Perché sebbene la corteccia prefrontale ovviamente è sempre vigile, perché ci mantiene vigile, eccetera, non servirebbe all'uopo, perché naturalmente la corteccia prefrontale è lenta e non ce la farebbe a prendere decisioni improvvise. Prende le decisioni una coppia di nuclei che si trovano sulla base cranica e che si chiamano nucleo caudato bilaterale, cioè i due nuclei caudati. Questi nuclei sono appartenenti al nostro passato, al nostro antichissimo passato, non sono per nulla umani, ci provengono dal nostro antico passato, ma sono gli unici che hanno la capacità di coordinare i movimenti degli occhi, i movimenti degli arti e tutto il controllo su quello che si chiama il decision making, cioè vuol dire facitore di decisioni, colui che insomma decide quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. E tenete conto che sebbene tutto è assolutamente illusorio e tutto è assolutamente così, sembra quello che non è, quando arriviamo a 400 metri sull'aeroporto ci sembra di essere sulla pista e tutti, ah che bello, che contenti, siamo arrivati. Non siamo arrivati un cavolo, è il momento peggiore, il momento del landing, cioè che l'aereo scende sulla pista, perché da 400 metri l'aereo si può schiantare e tutti morirebbero. In quel momento tutto è affidato a questo centro che agisce in maniera automatica. Però questo centro è vero che agisce in maniera automatica, ma è un centro che deve essere addestrato a fare questa cosa, per cui i piloti subiscono un addestramento mentale legato al tipo di decisioni che devono prendere e che vengono testate in varie situazioni, perché il nucleo caudato naturalmente è sensibile allo stress inoculation, cioè all'inoculazione di stress, e si adatta alle diverse situazioni, si è addestrato. Altrettanto accade, diciamo, a un giro particolare che si trova nel cervello, che è il giro fusiforme, che è in grado di, è l'unico in grado di vedere i colori, è l'unico in grado di vedere i colori. Ed è molto importante, perché questo è un mondo che non è colorato come l'illusione che sia colorato, ma attraverso questi colori che sono espressione di un mondo artificiale, di un mondo convenzionale, noi regoliamo la maggior parte della nostra esistenza. Però è possibile con tecniche ipnotiche, la risonanza magnetica funzionale, le tecniche di Brimigi hanno dimostrato che convince, diciamo, una persona che vede non so, 5 colori diversi, convince una persona che vede solamente il bianco e il grigio. È sempre incredibile che questo possa essere, ma nella realtà il giro fusiforme, nel momento che questa persona indotta e manipolata nella sua mente attraverso l'ipnosi vede bianco e grigio, il flusso arterioso in questo giro fusiforme cambia radicalmente, per cui è possibile condizionare l'intero cervello con altre tecniche, che siano l'ipnosi, che siano la meditazione, che siano la visualizzazione, che siano la preghiera e compagnia bella. Perché quello che conta, che non è soltanto un cambiamento temporaneo, ma è un cambiamento reale, perché è proprio la percezione che è diversa. Cioè quello non è che vede illusoriamente il bianco e il grigio, ma il suo cervello crede realmente di vedere il bianco e il grigio, anche se quella è un'illusione. Ma siccome è un mondo assolutamente illusorio, e quello che conta è quello che il cervello che crede o vede, poco importa che quello non sia colorato, ma sia non sia bianco e grigio, ma sia colorato, perché se il cervello crede così, quel mondo resta bianco e grigio e non colorato. Allora, diciamo, io mi sono sempre chiesto, bisogna naturalmente che impariamo delle tecniche per trasformare il cervello, e a questo mi sono dedicato nella mia vita, ho sempre fatto questo, ho fatto sempre su questo, eccetera. Però ho detto, accidenti, allora il buddismo, tutto questo, dice sì, facciamo un'operazione, tutto sommato, che potrebbe fare un professore di Harvard, un medico esperto in neuroscienze, molto esperto in neuroscienze, un ipnotista molto bravo, e in fin dei conti ci voleva tanto che il maestro mi insegnasse, venisse in questo mondo a insegnare questa cosa, in fin dei conti la potrebbe fare qualunque centro del mondo che si occupa di neuroscienze. Io del resto nel piccolo l'ho sempre fatto, perciò dice, che differenza c'è? Poi mi sono domandato, no, c'è un'enorme differenza, perché quel cervello non crea nessun vuoto mentale, quel cervello crea unicamente delle immagini, dei suoni, delle percezioni, delle emozioni, delle sensazioni, ma che sono tutte legate alla struttura carnosa, a quella zuppa grigia, come la chiamo io in tono scherzoso. Per cui può trasformare quella zuppa grigia, può far diventare un killer feroce, un agnellino, può far diventare il più grosso persecutore dei cristiani, il più grande propagatore della fede, quello va bene tutto, però non porterà mai quello che la nostra dottrina porta, cioè una volta che tu hai addestrato questo cervello con tutte le tecniche che vuoi, anche con tecniche di meditazione di base, se non raggiungi un livello che si chiama mente, ti sfuggirà sempre un reale cambiamento perché quel cambiamento deve nascere da qualche cosa che in quel momento non c'è. Nel nostro cervello nasce sempre qualche cosa che comunque c'è. È la struttura stessa del cervello che, per quanto non limitata, crea delle cose che però ha già dentro. Invece, improvvisamente, superato il livello, diciamo, duro, il livello della zuppa grigia, passando al livello mentale, una volta che si supera quelle che sono le caratteristiche fisiologiche del cervello, si raggiunge un livello del software praticamente, cioè quello che il cervello è l'hardware, cioè la macchina. Noi raggiungiamo il livello del software e dobbiamo separare l'hardware dal software attraverso quella interfaccia che esiste sia nell'hardware, nel software dei nostri computer, ma anche nel nostro cervello e mente. E una volta che separiamo, siamo a un livello nel quale possiamo creare, senza l'apporto del cervello, ma col solo software, col quale ovviamente ci identifichiamo per resettarlo totalmente, creare il vuoto. Ed è dimostrato, adesso non mi sto a farlo con formule matematiche, ma credetemi sulla parola, se no la prossima volta vi tedierò con le formule, che dal vuoto può nascere qualunque cosa. Abbiamo avuto gratis un intero universo nel vuoto. Il vuoto non è nulla. Quando noi, gli antichi maestri di Nalanda, chiamavano il vuoto shunyata, derivavano questo termine dalla parola sanscrito che descrive lo zero, che si dice shunya, perché lo zero non è nulla. Capito? Lo zero non è nulla. Lo zero dà significato a qualunque cosa con quale sta. Non è niente lo zero, non è nulla. Per cui, voglio dire, quel vuoto, nel vuoto, non è un vero vuoto quello che noi creiamo, ma è un insieme incredibile da un punto di vista matematico, assolutamente congruo e consistente, di potenzialità. Perché esistono sempre delle vibrazioni che sono presenti e che possono dare origine a qualunque cosa, dalla più piccola particella a tutto l'universo. E immaginatevi voi se non possono dare origine a un cambiamento mentale radicale, profondo, che sia una mente illuminata, priva di pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, cristallizzazioni e quant'altro, ma sia la mente pura, cioè originaria, una mente nel quale esiste il vuoto mentale che può produrre qualunque cambiamento reale, perché da essa può nascere tutto. Ed è per quello che senza raggiungere il livello di mente non è possibile fare assolutamente nulla. Si ha, attraverso la meditazione di base, che voi pratichiate la samatha, la bhavana, anche con tecniche di medie di vipassana, eccetera, non si arriva mai a quel livello di solamente, no? È fondamentale. Cioè, a un certo punto esiste qualche cosa che supera assolutamente il nostro potere essere uomini, per raggiungere un livello che non è illusorio, che non è un livello inventato, ma è lo stato reale nel quale sono le cose. Solo che noi ciechi, ma ciechi non solo di occhi, ma ciechi di mente, non lo capiamo e non vogliamo farci librare in queste vibrazioni, in questo oceano di vuoto. Perché naturalmente abbiamo paura, ma è l'unico modo per raggiungere l'unica cosa che si identifica con quel vuoto, ed è la luce. A quel punto, identificati vuoto e luce e mente, vuoto e luce e mente, scompare la cosa fondamentale, perché la luce raggiunge il suo massimo livello, la sua massima velocità, e a quel punto non esiste più il tempo, non esiste più il tempo, esiste uno spazio infinito nel quale la mente può, è il caso di dire una ripetizione, spaziare e raggiungere i livelli di quello che i nostri maestri chiamano conoscenza superiore, che è ineffabile, e che è la via che attraverso determinati bumi, cioè gradini, ti porta al nirvana e di conseguenza alla suprema illuminazione, nel quale mente, luce, vuoto, realtà e il tutto sono la stessa cosa, e si è raggiunto il livello supremo del Dharmakaya, capito, il Dharmakaya, cioè ci si è identificati con quello che si chiama il corpo supremo del Buddha, superando comunque tutto questo. E per quanto noi, studiosi di neuroscienze, studiosi di quello, studiosi di quell'altro, pratichiamo continuamente nei laboratori, sul computer, studiare eccetera, questo ci verrà sempre precluso, perché l'unica possibilità perché non ci sia precluso è lasciare il nostro corpo illusorio, il nostro corpo apparente, e raggiungere attraverso la sua mente il corpo sottile, e con esso le gocce essenziali che devono scorrere in canali che devono essere purificati. Solo allora queste gocce essenziali, gocce di mente si chiamano, no? Infatti si chiamano bodhicitta, sarebbe la gocce della mente di illuminazione praticamente, in questo caso ci porteranno oltre questo universo apparente, questo universo illusorio, questo nel quale noi viviamo e che crediamo ben reale, perché in esso noi viviamo e crediamo che sia reale, come crediamo che sia reale il tempo, e non lo è per nulla, come crediamo che siano reali tantissime altre cose. Ecco, in quel momento tutto completamente scompare, perché noi attraversiamo l'orizzonte degli accadimenti, quello che è questo mondo, che ha un confine che appunto separa noi dall'orizzonte di questi accadimenti, che sono appunto dove accadono le cose, per poi portarci oltre questo orizzonte in una realtà completamente diversa, che non sarà più la realtà della verità relativa, ma sarà la realtà della verità assoluta. Però sarà veramente Dharmadhatu. Non so se sono stato chiaro, se non sono stato, comunque, come posso dire, come diceva il vecchio dottor Deiana a San Gavino, che non era un medico, adesso sarà morto da tanti anni, che quando faceva un ragionamento ha detto: ma non è molto comprensibile. E lui diceva: già mi compreso il Deo, tanto dico io. Va bene? Se ci sono domande, facciamo
delle domande. Scusi, come fa la mente ordinaria a sapere chi ha raggiunto quella mente superiore? Da dove lo sa?
Ma infatti la mente ordinaria non lo saprà mai, ma i segni, quando si raggiunge questo stato, sono inequivocabili per tre fatti fondamentali, che a me mi hanno preso sempre i maestri, e sono questi. Il primo è un'ineffabile gioia che si prova indipendentemente dalla situazione terrena e fisica nella quale si è, che si permane costantemente in quello stato, che non è uno stato assolutamente
transitorio,
e che poi tutte quelle vanità, tutte quelle cose di questo mondo a cui teniamo tanto, non hanno più nessuna importanza. E allora si raggiunge uno stato che appunto non a caso si chiama nirvana, nel quale appunto non esiste più la sofferenza, non esiste il dolore, ma sarebbe solo un fatto negativo questo, parlare così, perché sarebbe dire non ho la sofferenza, va bene, non è la sofferenza, basta farsi una fiala di morfina o di fare cocaina, non è più sofferenza, se fosse così sarebbe semplice, no? Quanto che non si parla negativamente, si ha un livello, ripeto, una situazione che si deve esperienziare, capito? Non si può descrivere, non si mai, si hanno sempre detto, è ineffabile, però è assolutamente raggiungibile, ed è quello che si chiama in un termine realizzazione. Tutte le scuole sono concordi su questo punto, e io maestri realizzati ne ho conosciuti, non moltissimi perché la mia esperienza è limitata, però ho conosciuto persone che sicuramente era questo. Adesso Claudio, che ha conosciuto, per dire, come si chiama, Trucco Ghiazzo, può dire benissimo che Trucco Ghiazzo era un realizzato, e questo si vede in una maniera chiarissima. Tra l'altro, chi è realizzato ha una, oltre che avere queste qualità che ho detto prima, ovviamente alla chiara urgenza, alla chiara visione delle cose. Se tu hai la chiara urgenza ma non hai quelle altre cose, non sei realizzato. Certamente sei una persona di livello diverso dagli altri, ma non sei realizzato. Per essere realizzati non basta la chiara urgenza, però se hai quelle altre cose e non hai la chiara urgenza, non sei realizzato.